Massimo Angelini, ecologia della parola. Sbucciare le parole per sguardare il nostro tempo. Tempo sospeso edizioni, primo capitolo, la parabola. Partiamo da parola, da dove è bene che si parta perché è di parole che parliamo. Parola e termine sembrano espressioni sinonime e così talora vengono trattate nel quotidiano, magari alternate, giusto per seguire l'uso scolastico di evitare le ripetizioni, senza considerare che c'è sempre una sfumatura di significato che impedisce di sovrapporre con esattezza due parole. Infatti, per origine o evoluzione o contesto di applicazione, ciascuna parola possiede una caratura propria, un peso specifico che la rende unica e mai del tutto sostituibile. A ben vedere, neanche le traduzioni possono semplicemente sostituire ciò che viene tradotto. The sun, breve suono nasale, è un po' distaccato, non è riferito al sole come qui lo vediamo e sentiamo sulla pelle, ma a una qualcosa che è un poco più piccola e fredda. Invece, o sole, è grande, è più caldo, e solo a dirlo scalda le labbra. La distanza tra parola e termine non è marcata da sfumature sottili, ma rimanda a significati intimamente diversi. Non differenti, proprio diversi. E diverso, participio passato di divergere e divertere, racconta una divaricazione ormai compiuta di persone o cose inizialmente congiunte, o perlomeno vicine, e ora separate, già lontane, che non si toccano più. A volte anche i compagni di vita scoprono di essere diventati un po' diversi, ma solo per certi aspetti, che del tutto diverse le persone non lo sono mai. E se ci penso bene, per quanto fatichi a intravedere punti di contatto morale, non saprei dirmi del tutto diverso neanche da Vladimir Putin o da Salvatore Riina, così per dire nomi di persone note alla cronaca e scelte a caso. È per questa consapevolezza che esaltare il valore positivo della diversità, pensiamo alla biodiversità, invece della differenza o della varietà, trovo porti in sé un messaggio ambiguo, certamente discutibile. Sì, una parola non è un termine. E ora vediamo perché. Parola viene dal latino medievale paraula, attraverso la fusione della coppia au in o, come nel tempo è successo ad aurum diventato oro, causa, cosa, audere, osare, gaudere, godere, e così via. E paraula, a sua volta, procede da parabola. Quindi, alla lontana, parola viene da parabola. E di parabola che possiamo dire? Che deriva dal greco parabolè, composto di para più ballo. Para è un prefisso che indica vicinanza, qualcosa che sta accanto, mentre il verbo ballen significa gettare, porre. Una parabola non tratta un argomento in modo diretto, ma gli si pone accanto come un paragone, come una similitudine. Cioè non arriva dritta al segno, non dice esplicitamente quella cosa, ma ne dice un'altra che le si avvicina, come si potrebbe fare con un'immagine, con un'espressione figurata, con un esempio. La parabola racconta in modo obliquo, apparentemente indiretto, e attraverso il suo porre accanto, con una similitudine, lascia a chi ascolta lo spazio per arrivare da sé a quel significato, per colmare l'assenza di contatto, per percorrere da sola l'ultimo tratto, quello che porta alla comprensione, non effetto di una spiegazione o di un atto di persuasione, ma risultato di una propria conquista. È uno straordinario espediente pedagogico, la parabola, che in chi ascolta stimola iniziativa, autonomia, e implica un doppio ruolo attivo, quello di chi senza dire tutto accompagna l'altra persona a comprendere qualcosa, facendola avvicinare, e quello di chi è accompagnata a sciogliere l'enigma della similitudine e a capire autonomamente, senza imposizione, senza essere stata convinta. Il doppio ruolo attivo della parabola ricorda da vicino un modo dialogico di comunicare. Ecco, la parola compresa come parabola apre all'altra persona e lascia spazio per aggiungere nuove parole. Non dice tutto, ma quanto basta. Non mette confini, ma allude qualcosa che va oltre se stessa. È creativa, si addice al dialogo e pure alla poesia, che per definizione è atto creativo. Il greco poiein, da cui poesia, significa proprio creare. Altro è il termine, che conclude, chiude, definisce, stabilisce un contorno, fissa un limite oltre il quale non è lecito o non occorre andare, come le pietre guardiane della proprietà rurale, quelle poste sul confine dei campi, dette appunto termini. Seguendo una metafora stradale, la parola è come un segnale che incoraggia a proseguire, ad andare oltre, mentre il termine è come un segnale d'obbligo o divieto, senso unico. Anni fa, presso il monastero di Bose, avevo ascoltato un buon paragone. Se acqua è parola, termine è H2O. Già, acqua si presta a un uso figurato, immaginifico, evocativo, può richiamare il periodo della gestazione, la vita, lo scorrere del tempo, un percorso di purificazione, la semplicità, se si vuole, per dire un viso pulito, si dice acqua e sapone. L'acqua della notte di San Giovanni spalanca una finestra sul mondo della magia, e anche le parole finestra e mondo esprimono immagini e aprono su altre parole. Ma su H2O non c'è da dire altro, se non che definisce un punto di vista preciso, riduce l'acqua al suo stretto significato chimico, la chiude in una formula, non permette ad alcuno sguardo di vedere oltre. Proviamoci un po' a pensare un modo di dire, un proverbio, a schizzare una poesia o a esprimere un sentimento con H2O. Se parola è Maria, termine è il suo codice fiscale o la sua descrizione anatomica oppure il suo curriculum, magari compresso sui binari di un modello prestabilito.